Per chi come me è appassionato di giardinaggio, di orto, sa che quando una pianta si appassisce è difficile, non è incoraggiante dedicargli particolarmente tempo e soldi, a volte anche per rianimarla, si pensa che ormai è perduta, seccata, via. E magari ci sono altre piante che vediamo più rigogliose, che danno una maggiore gratificazione, quindi verso le quali si dedica maggiore attenzione, maggior tempo, e anche perché visto i risultati ci si dedica meno energia. C'è una pianta in particolare perché io, per esperienza passata, non dedico particolare tempo, non mi ci metto proprio, perché mi dice sempre male. È il basilico. Non so se avete avuto la stessa esperienza anche voi. Quest'anno mi è capitato di mettere però del vaso, delle piantine, che il giorno dopo ho trovato a passire, secche. E ho detto, eccolo, lo sapevo. Però ho deciso di dargli speranza e cominciato a dargli l'acqua. Ebbene, dopo qualche giorno le ho viste rigogliose e mettere anche nuove gemme. Perché questo aneddoto? Per far capire che molto spesso facciamo i conti solo con la nostra esperienza, il nostro giudizio, la nostra poca lungimiranza, in poche parole la nostra poca fede. Lo facciamo anche con le persone che ci sono intorno. Facciamo dei giudizi, delle constatazioni, delle analisi, cataloghiamo le persone in un certo modo, con conseguenze che non sono poi così incoraggianti. Adottiamo il nostro giudizio, quindi, verso coloro che ci sono intorno. Stamattina vogliamo aprire la nostra Bibbia in Prima Timoteo, leggeremo al capitolo 1, dai versi 12 a 17. Quindi Prima Timoteo 1, da 12 a 17. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certo, questa affermazione è degna di essere pienamente accettata. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Per questo è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi l'esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E così ho titolato questo messaggio, questo non è il mio basico questo, ma simile, misericordia e peccatori. Vedremo tre punti: misericordia per Paolo, misericordia per uno scopo, onore e gloria al Dio di misericordia. Abbiamo iniziato a vedere questa epistola come una delle ultime che Paolo poteva scrivere, perché sapeva che ormai i suoi giorni su questa terra stavano per finire. L'ha indirizzato a Timoteo, che Paolo, abbiamo visto, chiama suo figlio legittimo nella fede, esortandolo, avvertendolo, istruendolo a cosa poter essere esposto nell'esercitare un incarico così particolare in una città come Efeso, un incarico che pochi sarebbero stati in grado di esercitare. Tuttavia Paolo, malgrado la giovane età di Timoteo, ritiene che questo giovane sia idoneo a portare avanti un compito così particolare. Così siamo giunti al punto in cui Paolo, nella lettera, parla di se stesso, ma soprattutto di quello che Dio ha fatto nei suoi confronti, malgrado il suo passato, la sua reputazione. E così vediamo il primo punto, la misericordia per Paolo. Rileggiamo i versi da 12 a 14. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Vediamo meraviglia in questi versi, stupore, perché per come Dio si sia servito di un oppositore del Vangelo come Paolo. Leggiamo qualche verso in Atti per renderci conto di chi era Paolo, che sappiamo prima si chiamava Saulo. Così vediamo in Atti 8, versetto 1 e versetto 3. E Saulo approvava la sua uccisione. Sappiamo che stava parlando di Stefano, primo martire. Saulo intanto devastava la chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Nella prima parte del verso di 13 di questa mattina, Paolo descrive senza mezzi termini e senza troppi complimenti chi era lui in passato, in un crescendo di danno che aveva fatto nei confronti della chiesa nascente. Stavo costituendo bestemmiatore perché fosse un fervido giudeo, inveendo contro Gesù, non considerandolo il Messia, la bestemmia era verso di lui, non verso Dio Yahweh, perché sennò avrebbero lapidato, no? Quindi parlava male del figlio di Dio e della sua relativa dottrina che stava nascendo, si stava impiantando. Persecutore, l'azione che faceva nel cercare di scovare i seguaci di questa nuova via, così come la definivano. Quindi metteva ansia, paura, timore, a volte anche terrore ai cristiani. Violento, metteva in atto le sue intenzioni di voler eliminare, torturare coloro che pensava che andassero contro il giudaismo. Quindi metteva in pratica in un modo così crudele questa intenzione di voler sconfiggere i cristiani. Paolo era conosciuto così, tant'è che quando andò in Galazia fu guardato male, proprio perché aveva quella nomea, quella reputazione, lo conoscevano. E a questo proposito parla di lui, ma anche e soprattutto, abbiamo detto, dell'intervento di Dio nella sua persona. Così leggiamo in Galati, capitolo 1, dai versi 13 alla prima parte del verso 16. Infatti voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a oltranza la Chiesa di Dio e la devastavo. E mi distinguevo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, perché ero estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo, perché io lo annunziassi fra gli stranieri. In questo brano, come nel verso 13 di questa mattina, c'è un ma che va al di là di ogni logica umana, ogni forma di giudizio da parte di chi si trovasse in una posizione come se dovesse scegliere dei candidati. Voi immaginatevi qualcuno che si trova a selezionare personale per un luogo religioso, per un servizio religioso, qualunque esso sia. Chi sceglierebbe uno come Paolo con quel curriculum, con un passato così? Metti il lupo e guardi delle pecore? E Paolo di questo non era cosciente. Ecco perché ringrazia colui che non solo l'ha scelto, ma che l'ha anche fortificato e formato per un grande mandato a cui è stato chiamato. Paolo era un religioso, un fariseo, e conosceva la legge. E come abbiamo letto in Galati, era estremamente zelante nella tradizione dei padri. Un vero esempio proprio in quell'ambito, in quella cerchia. Ma leggiamo sempre il verso 13, insistiamo molto su questo verso, che era ignorante nei confronti della Chiesa e agiva con questa ignoranza, pur essendo conoscitore della legge, non aveva riconosciuto che cosa si stava formando tramite il Signore Gesù. Cosa mancava a Paolo? La grazia. Il concetto di grazia che solo Dio poteva dare, proprio laddove il peccato abbondava. Leggiamo un famoso verso che riguarda sempre Paolo, Romani 5:20. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Quindi, qual è stata l'esperienza di Paolo? Quella di essere stato salvato e non condannato, e incaricato di un servizio speciale da parte di Dio. Questo ci fa capire quanto chiaro avesse Paolo, a un certo punto della sua vita, il concetto di misericordia e di grazia. Così vediamo il secondo punto, la misericordia per uno scopo. Vi leggo i versetti 15 e 16. Certo è questa affermazione degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza, io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Siamo stati salvati per uno scopo: portare gloria a Dio. Poi ognuno può dire la sua, nel senso che può dare altre motivazioni per cui siamo stati salvati, certo, ma tutto deve arrivare a questo scopo finale: portare gloria a Dio. Quindi attraverso il ministero, attraverso la testimonianza, attraverso l'adorazione, tutto per portare gloria a Dio. Così siamo stati salvati per svolgere degli incarichi. Primi fra tutti la testimonianza, almeno in ordine logico e cronologico. Leggiamo l'Evangelo negli Atti, episodi di persone guarite da malattie, infermità, che subito che facevano andavano in giro a raccontarlo a tutti. Così noi, a maggior ragione, dovremmo essere spinti a comunicare in giro la notizia della guarigione del peccato, che sappiamo essere la peggiore malattia dell'uomo. Per questo Paolo poteva dire qual è l'affermazione più importante per l'uomo: il sacrificio espiatorio e propiziatorio di Gesù, venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali Paolo si definisce il primo. Vediamo tra un po' cosa volesse intendere. Quindi questa che abbiamo appena letto, questa affermazione, è la prima delle cinque certezze che troviamo nelle lettere pastorali di Paolo. Le altre quattro si trovano in 1 Timoteo 3.1, 1 Timoteo 4.9 a 10, 2 Timoteo 2.11-13 e Tito 3.8. Dio piacendo, le prossime settimane, vedremo le prime quattro. Comunque leggiamo queste certezze. Quindi cominciamo con 1 Timoteo 3.1. Certa è questa affermazione: se uno aspira all'incarico di vescovo, desidera un'attività lodevole. Terza affermazione, 1 Timoteo 4, 9 a 10, certo è questa affermazione degna di essere pienamente accettata. Infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Poi, 2 Timoteo 2, 11-13, certo è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Quinta e ultima, Tito 3.8. Certo è questa affermazione: voglio che tu insista con forza su queste cose, perché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di dedicarsi a opere buone. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Quindi Paolo sta definendo quelli che sono i capisaldi della condotta del credente. Ma torniamo alla misericordia, che è il soggetto principale stamattina. Dopo aver parlato di se stesso, Paolo non poteva non parlare del contrasto dell'azione di Cristo in lui, una pazzia inaudita per il mondo. Invece di essere punito, come meritava, non solo lui, ma anche ognuno di noi, di fatto, Dio non solo lo grazia, non solo gli affida un incarico speciale, ma gli dona anche vita eterna, ripeto, una pura pazzia per il mondo. Ma anche noi, che questo Dio l'abbiamo conosciuto, eravamo più peccatori di Paolo, meno peccatori, non importa, perché eravamo tutti destinati alla stessa condanna. Conosciamo bene, no, quanto Paolo dice sempre in Romani, al capitolo 3, versetto 23: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E non ci sono condanne differenziate, 10 anni, 20 anni, con la condizionale, dai, se ti comporti bene, magari la cavi, ergastolo, no. Ci sono invece premi differenziati per i servitori fedeli di Dio, ma questo lo vedremo più avanti, Dio piacendo. Ora, perché Paolo si definisce il primo dei peccatori? La maggior parte sono dell'idea che lo dice perché è stato veramente di danno alla Chiesa. E ancora non si sente perfetto davanti a un Dio così santo, come del resto di noi, giustamente. Pur essendo stato perdonato, pur non avendo nessuna condanna. Altrove Paolo, esprimendo una grande umiltà, perché lui così si sente, si definisce il minimo degli apostoli. Leggiamo in 1 Corinzi 15:9. Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma anche il minimo dei santi, come leggiamo in Efesini 3:8. A me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo. Quindi un primo di una classifica. E se sei il primo di una classifica, sei il migliore. In questo caso sei il peggiore. E fin qui possiamo essere anche d'accordo. Però al versetto 15 non dice ero, dice sono. Se avessi detto ero, certo, dice perché non lo sei più. Però dice sono. Paolo è ancora un bestemmiatore, persecutore di chiese? Ovviamente no. Lo spiega meglio nel verso successivo, quando dice per primo, è la stessa parola del versetto precedente, proton, quindi primo. Lui sa di essere stato il primo di una lunga catena di anime che si sarebbe convertite. Che vuol dire? Che prima di lui non ci sono stati convertiti? Beh no, in Atti diciamo che migliaia di anime si convertivano e venivano battezzate, no? Ben prima della conversione di Paolo. Vuol dire primo della sua categoria, del suo genere, del suo gruppo, persecutori, farisei, o primo semplicemente delle persone con cui veniva in contatto, prima di una lunga serie, che avrebbero ascoltato la sua testimonianza, il messaggio della salvezza, e avrebbero creduto in lui per avere vita eterna, come leggiamo sempre. Ad ogni modo, comunque sia, Paolo si riconosce un peccatore, un infimo, non perché si paragona agli altri, ma perché ha realizzato e vuole saltare la grande grazia e misericordia verso di lui, verso di uno come lui. Che se ci ricordiamo, quando ha incontrato Gesù sulla via di Damasco, stava andando in quella città con delle lettere in mano che l'autorizzavano a trascinare i cristiani a Gerusalemme, e non certo per fargli fare il giro turistico della città. Questo però ci fa capire lo scopo, quindi, della conversione e dell'incarico di uno come Paolo. La pazienza di Gesù dimostrata verso di lui, che sarebbe valso poi a sua volta come esempio. Quanto è importante la nostra testimonianza, vero? Magari non ho avuto, non hai avuto la stessa esperienza di Paolo, così eclatante. Altri hanno avuto anche altre esperienze particolari, no? A volte sentiamo testimonianze così forti. Ma sicuramente ogni conversione è un miracolo di Dio. Gli increduli ai tempi di Gesù volevano dei segni, no? Leggiamo in Matteo capitolo 12, versetti 38 a 41. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vederti fare un segno. Ma egli rispose loro: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo sarà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Gli individui compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. Ancora oggi la gente vuole vedere miracoli, qualcosa che si può vedere, che si può toccare. E c'è chi li accontenta, eh? Ci sono coloro che si spacciano per servi di Dio e che fanno il loro show. Non voglio giudicare, non posso farlo se non conosco a fondo, non sono chiamato a farlo, però so che c'è, dice anche la parola ovviamente, che c'è chi si spaccia per cristiano e fa cose strane. La nostra testimonianza ha una grande validità quando chi ci conosce vede un sostanziale cambiamento, specialmente se ci conosceva prima. Un sostanziale cambiamento. Quelle cose pazze, seppur non particolarmente eclatanti, che fanno i figli di Dio quando vanno contro l'andazzo di questo mondo. Essere impopolari in questo mondo costa. Si viene emarginati, si viene criticati, bullizzati, non so. Così passiamo al terzo punto. Onore e gloria al Dio di misericordia. Rileggiamo il versetto 17. A Re eterno, immortale, invisibile, l'unico Dio, siano onore e gloria dei secoli, amen. Paolo poteva farsene un vanto, no? Sapendo di essere stato scelto, e invece proprio perché si riconosce così meritevole, punta il focus su colui che ha fatto tutto questo nella sua vita. Come lo definisce? Finora ha detto che è un Dio misericordioso, ha usato misericordia, che guarda il nostro stato miserevole e lo ristabilisce, gli dà una dignità che dura nel tempo, all'eternità. Qui ha adottato altri attributi che vogliono essere un'esplosione di adorazione per quel Dio che ha fatto così tanto per lui e non solo per lui. L'unico Dio, non ce ne sono altri che fanno cose del genere, non ce n'è mai stato e mai ce ne sarà. Paolo era convinto di questo, un Dio eterno che per l'eternità merita solo onore e gloria. E la nostra carenza in adorazione, abbiamo detto tante volte, è proprio il fatto di non riconoscere chi è Dio veramente, con chi abbiamo a che fare. Ovviamente non possiamo contenere un Dio eterno con questi attributi di invisibilità, di maestosità, di eternità, di infinito, ma solo se riuscissimo a cogliere una piccola parte di tutto questo, ce ne sarebbe da lodare e adorare. Quanto è misericordioso per te Dio, quanto lo è per me. C'è una relazione diretta tra la misericordia e il peccato, no? Ma qualcosa di proporzionale. Più ci riteniamo peccatori, ancora oggi, oltre che in passato, più riconosciamo la misericordia di Dio, che è ancora paziente verso di noi, che siamo mancanti, come lo è paziente nei confronti del mondo, che lo disprezza ancora. Per quanto riguarda la grazia, poi più siamo peccatori, più la grazia sovrabbonda, in un modo esponenziale. Allora, vedete un po' questi concetti, no? Relazione diretta, esponenziale. Mi sono ricordato del liceo, quando facevamo matematica, no? Ricordate quando si studiavano le relazioni? Possiamo definire questa relazione diretta tra il peccato e la misericordia. Insomma, gli studenti, chi sta facendo ancora matematica o chi l'ha fatto in passato, ci dovrebbe ricordare qualcosa. Aumenta il peccato, aumenta la misericordia. Questa è un po' la relazione. Ma la grazia, invece, ha un'altra relazione. Più aumenta il peccato, più la grazia sovrabbonda, in modo esponenziale. Mi sono ricordato di queste relazioni, vedete, allora come dice, perché non studia matematica? Perché fa analisi? Ecco, prima o poi se lo ritrova anche parlando della parola di Dio. Poi ve lo faccio vedere questo schema, se sei interessante. Noi oggi possiamo dire di aver sperimentato una esperienza più o meno simile a quella di Paolo, perché comunque alla fine il Signore ci ha chiamato. Dio ha scommesso su di noi, dandoci una dignità come figli eletti. Io non avrei scommesso su di me, ma Dio l'ha fatto, è andato oltre, perché lui vuole formarci, vuole trasformarci per il suo servizio. E non importa quanto peccavamo prima, la nostra fedina penale, lui la cancella completamente. Lui fa di noi nuovi servitori. Il problema è quanto noi realizziamo tutto questo. Ti senti forse un fallimento, una nullità, un incapace, un po' come quella pantina di basilico che si era appassita, ormai era da buttare. Ma il Signore cosa ha fatto? Ci ha vivificati. E proprio questo significa, quello che era morto, Lui gli ha dato una vita, una vera vita in Lui. E vuole continuare a incoraggiarci, a renderci forte, dimostrando la sua misericordia e la sua potenza. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché noi da esseri morti, inutili, peccatori, ci hai usati per la tua gloria. E ancora oggi stai lavorando in noi, Signore, facendo di noi dei figli prediletti. E questo è un grande privilegio perché tu solo potevi fare una cosa del genere. Noi indegni, ci hai resi degni per il tuo figliolo Gesù. E ancora questa mattina riconosciamo i nostri peccati, ma riconosciamo e dovremmo farlo ancora di più la tua misericordia verso di noi, e ancora di più la tua grazia verso di noi che ancora vuole riversarsi in un modo così grande. Ti ringraziamo per la tua opera, per la tua Chiesa, la tua opera in ognuno di noi, in ciascuno di noi e per come ci porti avanti. Possiamo sempre vederti, Signore, all'opera e che non possiamo mai desistere di continuare in te e soprattutto con te per quello che tu vorrai fare ancora in ognuno di noi. Nel nome tuo Santo.